L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. È lunedì, bentornati all'ascolto da Daniel Della Seta. Oggi una puntata dedicata all'innovazione, soprattutto nel settore aeronautico, in sommario nella nostra puntata. Con un ingegnere italo-argentino andremo infatti alla scoperta di che cosa sia la fluidodinamica e a che cosa serva, con un progetto che si basa, un progetto industriale proprio nell'aeronautica, e un progetto che ha visto questo ingegnere tornare in Italia dopo molti anni trascorsi all'estero. Intelligenza artificiale poi per garantire la sicurezza a bordo degli aerei. Gli uccelli possono costituire una minaccia soprattutto per i velivoli sia militari sia civili. Come difendere allora dal cosiddetto bird strike? Startup innovative poi messe a punto da un pilota visionario che si occupa di aeronautica e aerospazio. Dal 2011, infine, una giovane azienda ha realizzato dei sedili per gli aeroplani, puntando sulla qualità del Made in Italy, sulla tecnologia, l'estetica e il comfort come valori proprio e eccellenza della nostra produzione. Infine, per i non vedenti e i sordociechi, soluzioni con nuovi strumenti che utilizzano e sfruttano la tecnologia al meglio, una cintura che agisce su due dei nostri sensi più sviluppati, soprattutto per gli ipovedenti, quindi la vibrazione, l'udito e anche il tatto. Andiamo alla scoperta allora di queste importanti innovazioni da un punto di vista tecnologico. Tutto questo è l'Italia che va, con voi Daniel Della Seta. Partiamo subito con la nostra puntata, non senza prima avervi ricordato i nostri contatti: italiachevacchiocciolarai.it, la nostra email, ma potete raggiungerci anche grazie ai social media digitando l'Italia che va nel motore di ricerca di Facebook, mettete un bel mi piace, e anche naturalmente attraverso il nostro sito www.grparlamento.rai.it oppure www.italiachevà.rai.it. Qui potrete anche scaricare tutte le puntate di archivio dell'Italia che va. In tal modo, grazie al servizio podcast di Radio Rai, vi faremo compagnia oltre l'orario consueto di programmazione, che tutti i lunedì e i mercoledì alle 7:20 qui su GR Parlamento. Allora, con tanta buona musica, tuffiamoci in questa nuova puntata dell'Italia che va. Parliamo di aeronautica e lo facciamo con una startup innovativa nata un anno fa, mettendo in produzione, sviluppo, manifattura e commercio gli aerei progettati e disegnati da un ingegnere che è nostro ospite oggi, formatosi in Argentina ma cittadino italiano in tutto e per tutto, è un professionista che è noto per i suoi sviluppi aerodinamici, e così chiglia, late, materiali compositi per la realizzazione di questi aerei che hanno anche concorso in molti paesi all'estero, dalla Nuova Zelanda alla Svezia. In Italia ha lavorato anche con importanti società aerospaziali e automobilistiche, con una esperienza sviluppata soprattutto nel settore della fluidodinamica, che resta la sua specializzazione. Ma che cos'è? Ce lo spiega direttamente l'ingegnere Alberto Porto, nostro ospite, fondatore e titolare di questa realtà. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti, grazie a voi.
Allora, lei è argentino e italiano, o italiano in tutto e per tutto?
Sì, io sono nato in Argentina, dei figli di immigrati italiani, e ovviamente finita la mia laurea, dopo aver passato per gli Stati Uniti, mi sono radicato in Italia per cominciare la mia carriera lavorativa.
Ok, allora ci spieghi, ingegnere, innanzitutto la fluidodinamica a cosa fa riferimento e che cosa, su cosa si basa questo suo progetto industriale nell'aeronautica?
Diciamo che a inizio degli anni 90, invece di continuare a fare prove di aerodinamica nelle gallerie del vento che tutto il mondo conosce, si è cominciato a fare simulazione virtuale del computer della fluidodinamica. Io mi sono specializzato in questa disciplina, ho lavorato come consulente per tante ditte aeronautica e non aeronautica, anche per Team di Coppa America, e poi a un certo punto ho sviluppato una mia idea, un mio progetto, che poi ho portato avanti e finalizzato, diciamo, alla creazione della ditta Aerotech.
E in particolare la fluidodinamica cos'è che permette come vantaggio anche nella realizzazione di questi prototipi e anche prodotti finali?
La fluidodinamica è un supporto, e oggi non più solo un supporto, supporto, ma è un metodo di progettazione direttamente nel computer che simula la qualità del vento, però con il vantaggio che io riesco a vedere con colori, con simulazione, anche il flusso, l'aria, che in realtà la qualità del vento è molto, molto difficile visualizzare.
Lei è un po' un italiano che va in tutti i sensi, perché poi dalla prototipazione all'ideazione, infine alla realizzazione e industrializzazione di prodotti e di questi aerei, lei è un po' l'anima che unisce tutte queste attività. Qualità superiore in che cosa si sostanzia anche nel superare tutti i test principali al primo tentativo?
Diciamo che ovviamente, sebbene io sono specializzato in fluidodinamica, che è una materia diciamo importante per la progettazione di un aeroplano, sono comunque ingegnere, quindi ho studiato un po' tutte le materie. Poi sono diventato anche pilota, che è quello che completa diciamo lo sviluppo dell'aereo.
Certo, okay? Parliamo di aerei che sono biposto, no? Ultraleggeri.
No, sì, noi stiamo producendo ultraleggeri. Ultraleggeri è abbastanza avanzato, perché appunto il settore degli aerei ultraleggeri in molti sensi è avanguardia con rispetto agli aerei che chiamiamo certificati, visto che è molto più libero uno a livello normativo.
Oggi,
e quindi riesce a utilizzare materiali, riesce a utilizzare nuove tecnologie che non è possibile sempre utilizzarle sugli aerei diciamo
tradizionali. Nuove tecnologie che anche sono condivise con i suoi 14 collaboratori, però in netta crescita. E già avete consegnato 3 aeroplani, però avete diversi ordini e commesse per il futuro. Stimate di chiudere anche l'anno con 1 milione di euro di fatturato, prospettive quindi incoraggianti, Alberto Porto?
Sì, corretto. Noi con tantissimo sacrificio ovviamente abbiamo fatto i primi passi, sviluppato l'aeroplano e già abbiamo consegnato 3 aeroplani che sono in mano a clienti, e abbiamo costruito e stiamo volando l'aeroplano numero 5, e in più abbiamo altri 4 aeroplani in ordine che completano quello che potremo fare diciamo nei prossimi 6 mesi. La ditta sta crescendo bene, con tantissima fatica, perché ovviamente il lavoro è tantissimo, tra la documentazione, certificazione, industrializzazione, no? Che è un lavoro enorme, e le ordini non ci mancano, perché per fortuna il prodotto è stato molto ben accolto del mercato. Come voi penso sapete, avete già visto, abbiamo fatto un crowdfunding, e grazie a questo crowdfunding, grazie ai privati, grazie a gente che ha creduto in questo, siamo riusciti a avere anche il capitale per poter accelerare la produzione, perché industrializzare è un
impegno,
costo,
anche
un
costo molto importante,
molto
quindi
importante.
Ottime aspettative per Alberto Porto e questa sua realtà insieme ai suoi collaboratori in espansione. La ringrazio molto per essere stata all'Italia che va. In bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie a lei.
Niente, sono molto orgoglioso di essere in Italia e poter fare impresa e portare avanti questo. Grazie.
E noi siamo contenti di poterle dare questa testimonianza. A presto risentirla, Alberto. Buone cose, arrivederci. Dale.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Una startup innovativa, questa nata nel 2017 dall'economia della conoscenza, ideata e piano piano forgiata in un paio d'anni da un pilota di caccia militari visionario, Fabio, e una serie di persone che hanno condiviso con lui queste esperienze lavorative, esperienze di vita, altre invece incontrate durante l'ideazione della startup, un team che ha messo in campo tutte le competenze maturate in un settore dove la tecnologia è sempre stata una chiave di performance fondamentale. Allora, per vocazione dei fondatori, questa realtà si occupa del mondo aeronautico, aerospaziale, intelligenza artificiale per garantire la sicurezza a bordo degli aerei. Questa realtà ha sviluppato un sistema integrato e diffuso di telecamere che sono in grado di monitorare dall'alba al tramonto il sedime aeroportuale e quindi monitorare tutti quegli uccelli che costituiscono una minaccia vera e propria per l'aviazione militare, ma soprattutto anche per quella civile, e a breve potrà classificare la specie avi faunistiche che insistono nei sedimi aeroportuali. Quindi, durante la fase di decollo e di atterraggio, laddove vi è la minaccia che gli uccelli possano finire dentro il reattore, dentro il motore, e quindi costituire anche un pericolo per l'avaria dei motori stessi, questa realtà ha puntato la sua attenzione, quindi ipotizzando e mettendo a punto una soluzione che ci spiega meglio la nostra ospite, Francesca Della Venezia. Com'è nato tutto questo? Buongiorno, Francesca Della Venezia.
Sì, buongiorno, buongiorno. Dai, in modo un po' crudo, però in effetti che sintetizza bene quello che è la mission della nostra impresa. Noi abbiamo ideato questo sistema con il quale abbiamo vinto svariati premi, uh-huh. e che in effetti in maniera diffusa e automaticamente è in grado di monitorare un'area vasta, come può essere quella di un aeroporto, facendo un monitoraggio e riconoscendo le varie specie dei volatili che insistono su quest'area.
Dobbiamo fare la premessa che gli uccelli sono amici dell'uomo, sì, ma nelle fasi di atterraggio e decollo sono una vera minaccia per gli aeromobili, perché in queste due fasi il rischio del bird strike, l'impatto di un aereo con uccelli selvatici, è maggiore e può essere davvero rilevante il danno, anche fatale. Che cosa avete quindi pensato di realizzare voi?
Noi abbiamo pensato appunto di realizzare questo sistema che si chiama Ventur, registrato però con Bird Concentration Monitoring System in termini tecnici, che serve proprio per monitorare e riconoscere gli uccelli. E questo è assolutamente necessario nel caso in cui si debbano poi allontanare, dal momento che il nostro sistema, opportunamente collegato con i sistemi di dissuasione attualmente in uso, che sono quelli che utilizzano le grida di pericolo di ciascuna specie di volatile, ovviamente riesce a allontanarli in maniera puntuale. Questo è indispensabile se si vuole far comprendere agli uccelli che l'ambiente dove stanno è inospitale, allontanandoli in maniera naturale e assolutamente sicura per noi e per loro, salvando entrambe le vite. In effetti il fenomeno del bird strike è un fenomeno assolutamente, diciamo, poco conosciuto, però
ma frequente.
Ce n'è infatti uno ogni quarto d'ora.
Ecco, un problema questo che passa qualche volta inosservato, non fa cronaca, a meno che non vi siano eventi come quello accaduto a New York qualche anno fa, ricorderete, di un aereo di linea che perse entrambi i motori e atterrò con un atterraggio d'emergenza sul fiume Hudson, con grande capacità del pilota. Il problema però
era militare, però
il problema è che i danneggiamenti agli aerei e ai motori poi provocano dei costi sempre maggiori anche di manutenzione. Sono stati nel 2016 oltre 40 milioni di euro solo per l'aviazione civile. Allora, oltre a sacrificare la vita degli animali e soprattutto temere per la vita anche dei passeggeri a bordo, questa visione vostra che cos'è che presuppone? E presuppone solamente nell'ambito del decollo e dell'atterraggio?
Beh, sono le due fasi più critiche, in effetti, di un volo, anche perché gli uccelli comunque non volano una quota molto superiore, si limitano a questa fascia. Uh-huh. Di solito poi sono attratti ovviamente dal cibo, quindi quando volano per catturare prede, per mangiare.
Quindi aviazione civile, aviazione di quale tipo rivolta?
A tutta, anche militare.
Voi avete realizzato anche una training station che consente di avere un simulatore portatile a costi contenuti. In tal modo questo sistema che cos'è che vi potrebbe permettere anche nell'ambito dell'addestramento dei piloti?
Questo è un sistema sempre basato grazie all'intelligenza artificiale, che è un po' il nostro MOOD, che decliniamo appunto in questi due settori. È un sistema maestro in realtà aumentata che consente appunto di ricreare un cockpit di un aereo con poco, perché è sufficiente un computer, un paio di occhiali detti smart glass che gestiscono anche gli ologrammi, e con questi ci si può facilmente addestrare anche a casa o aeroporti in cui sono previsti i simulatori, però diciamo che potrebbe essere una fase preliminare al simulatore più grande, che comunque ha un costo molto elevato.
E in particolare quindi la vostra soluzione dov'è che è stata maggiormente percepita, compresa, apprezzata, e quali sono quindi in conclusione le aspettative per la vostra realtà?
Col cuore ovviamente siamo in Italia, però diciamo che con la testa siamo anche molto all'estero. Infatti attualmente siamo anche accelerati dall'acceleratore francese Decamp, e dove sta riscuotendo molto successo. Entrambe le idee sono piaciute, sono state
quindi con ottime possibilità anche oltre che di apprezzamento, di sviluppo successivo. Grazie Francesca della Venezia per essere stata con noi con questa esperienza davvero singolare, importante per una nicchia che però, come abbiamo sentito, ogni quarto d'ora vi rappresenta e rappresenta una vera e propria minaccia a cui voi puntate con una soluzione, dobbiamo dire, particolarmente significativa e anche valida. Grazie molte.
Grazie, buona giornata a tutti.
Migrano gli uccelli e migrano con il cambio di stagione. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Al mondo voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria esistenziali. Uccelli volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Una storia di impresa, nata nel 2011, anche prima, ma prima che si raggiungesse anche una sorta di autosufficienza finanziaria, ce n'è voluto del tempo. Una giovane azienda italiana fondata da 5 manager del settore industriale degli interni cabina, con l'intento di differenziare i propri prodotti grazie a un'originale interpretazione dell'esperienza di viaggio del passeggero. Che cosa hanno pensato questi nostri amici imprenditori? Di realizzare dei sedili per gli aeroplani da un design del tutto particolare, tutto made in Italy, quindi innovazione e attenzione per i bisogni delle compagnie aeree, dei viaggiatori. Questi i principali elementi della loro riflessione che li ha portati a una prototipazione di poltrone proposte accompagnate da una ricerca costante anche della qualità. Abbiamo detto che tutto è nato negli ultimi 7 anni, ma recentemente questa realtà è diventata un affermato player internazionale con una clientela costituita dalle principali compagnie aeree. E e le aspettative sicuramente sono quelle di completare il processo del cosiddetto way out del fondo, anche che condurrà probabilmente a un ulteriore sviluppo per questa realtà, partita, abbiamo detto, oramai più di 7 anni fa e oggi arrivata ad un anche significativo risultato in termine economico, anche e soprattutto nei riguardi del mercato estero, uno sviluppo che è ancora più evidente dalla lettura dei risultati conseguiti negli ultimi 5 anni. Il valore infatti passa da una produzione da oltre 33 milioni e mezzo a 18 milioni e mezzo, quindi una crescita davvero esponenziale. Tutto ci conferma e ci spiega meglio il suo amministratore delegato Alessandro Braca, che è uno dei 5 manager che è partito dall'inizio prima di arrivare. Buongiorno.
Buongiorno.
E che storia è stata, Alessandro Braca, questa?
È stata una storia breve ancora per il momento, ma estremamente vissuta, diciamo, faticosa, però coronata, diciamo, per il momento da un buon set di risultati.
Ma voi vi siete svegliati una mattina, 5 manager, avete pensato perché non puntiamo ad una ideazione, prototipazione, realizzazione di un nuovo sedile per gli aeroplani?
Ma noi avevamo lavorato o lavoravamo tutti nel settore e quindi abbiamo avuto un punto di vista un po' privilegiato su quello che secondo noi poteva essere migliorato o semplicemente cambiato. E la prima idea che abbiamo avuto è stata proprio questa, cioè invece di fare la metalmeccanica che lavora per la tecnologia nella gestione di un asset per un aeromobile, pensiamo all'utilizzatore finale, no? Abbiamo proprio cambiato punto di vista.
Quindi avete puntato sul look?
Abbiamo puntato sul passeggero, proprio sull'esperienza di viaggio. E questa è stata la chiave per entrare in sintonia con le funzioni strategiche dell'aerolinea.
E quali sono i bisogni del passeggero che avete individuato?
Ma i bisogni del passeggero in realtà non siamo andati a descriverli noi in autonomia, perché dipendono dalla value proposition che la compagnia aerea alla fine modello di business per modello di business mette in campo per accaparrarsi una fetta di mercato. Quella che a noi piace di più è quella di settore premium, quindi business e prime classi di lungo raggio, perché sono molto più differenzianti rispetto a una semplice classe economica, anche se devo dire che la value proposition di una compagnia come Ryanair è particolarmente anche interessante, insomma, interessante.
Che cosa c'è di made in Italy in tutto questo, Alessandro Braca?
C'è praticamente tutto, perché essendo gli ultimi arrivati e i più piccoli abbiamo puntato anche su brand particolarmente importanti, o se posso citarne uno, non so se è possibile, Poltrona Frau, che ha fatto campagne di implementazione di prodotti insieme a noi. L'abbiamo fatto perché anche per noi, per essere più riconoscibili, uscire con un made in Italy generico è una cosa, uscire con delle eccellenze, quindi creare un valore di co-branding è stata una cosa secondo me più incisiva.
La poltrona costituisce il punto di collegamento, avete affermato, tra compagnia aerea e il cliente. E nel prossimo futuro lei ritiene che i clienti sceglieranno le compagnie aeree in base ai servizi offerti e anche magari alla poltrona più confortevole che uno possa godere?
Beh, per chi è considerato frequent traveler è già così. È importante, da una parte ci sono sicuramente i piani di accumulo miglia, no? Che fanno un po' da esca per piani di fidelizzazione, ma da un altro punto di vista, per chi come noi viaggia molto, sapere che tipo di servizio c'è a bordo, inclusa la poltrona, è importante. È chiaro che con le nuove tecnologie, piuttosto che con anche l'attenzione diversa che negli ultimi anni si è sviluppata per l'esperienza cliente, anche solo per le user interface, anche il prodotto di interfaccia come la poltrona avrà un ruolo secondo noi molto molto più importante nella scelta di un passeggero per una compagnia aerea specifica.
Tecnologia, innovazione estetica, confort e valore artigianale sono un po' gli asset su cui si basa il vostro credo fondamentalmente.
Sì, sicuramente sono valori che abbiamo non solo portato nei nostri prodotti, ma abbiamo anche ricercato in quelli che sono i nostri partner.
Quindi voi vi ponete come partner per tutte le compagnie aeree che per ora si sono affidate a voi, in pochi anni sono davvero tante. Con quali prospettive di crescita e di proposta, anche visto l'enorme anche bisogno di innovazione che c'è in quest'area?
Sì, in questo momento le nostre prospettive sono particolarmente interessanti, sia a livello di proprio volumi o di numerosità dei clienti, ma anche di posizionamento. Siamo proprio lì dove volevamo arrivare quando abbiamo iniziato. Sono, diciamo, più che rose, siamo molto contenti. Da una parte, da un'altra richiede uno sforzo che per un'azienda delle nostre dimensioni è uno sforzo notevole da tutto questo organizzativo ed economico.
Alessandro Brache, migliore in bocca al lupo a lei e ai suoi quattro compari di avventure, di sfida imprenditoriale, possiamo dire, vinta.
Credi.
Nel mondo esistono 253 milioni di persone che sono portatori di un handicap di tipo visivo, in particolare 36 milioni sono non vedenti. Come poter risolvere alcuni dei disagi e dei problemi quotidiani di queste persone? Una prima risposta potrebbe essere, per le persone sordo-cieche, una soluzione che potrebbe consentire alle persone non vedenti e ipovedenti di raggiungere esattamente uno stesso obiettivo, quello stesso di un navigatore, utilizzando però delle vibrazioni. Infatti, le persone non vedenti hanno a disposizione strumenti come il bastone bianco, molto spesso, per evitare gli ostacoli, ma non hanno una valida soluzione per capire quale direzione intraprendere. Allora i navigatori audio, i cani guida, sono per diversi motivi utilissimi, ma risolvono a volte solo parzialmente questo problema. E allora l'equivalente di un cane guida elettronico invisibile può essere l'idea di partenza di questa realtà che ha voluto quindi ha inteso creare una cintura dedicata e da una app per cellulare, per smartphone, per consentire di orientarsi per gli ipovedenti e non vedenti in qualsiasi luogo del mondo. E lo fa mantenendo libere le mani e l'udito, quindi il senso principale delle persone non vedenti. Quindi chi non vede è molto sviluppato l'udito e la soluzione quindi è scalabile a livello globale per aiutare tutte queste persone non vedenti, per acquisire una sempre maggiore indipendenza. Come funziona ce lo spiega il fondatore Francesco Volpi, che è nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Lei voleva diventare un inventore, il sogno forse si è avverato e non si è certo esaurito con il passare degli anni. Come è venuta questa idea e che possibilità di applicazioni oggi ha?
Buongiorno, sì, esatto. Io fin proprio da piccolissimo sognavo di diventare un inventore e Beltmap è, diciamo, una prima concretizzazione di quello che era il mio sogno iniziale, e aiutando anche altre persone, quindi un progetto al quale ovviamente mi stanno aiutando tutta una serie di validissime persone. E l'idea è nata guardando sostanzialmente le persone camminare per Genova, per la città, e domandandomi con quale modalità potessero orientarsi. Da allora...
Quanti anni sono passati?
Sono passati diversi anni. L'idea originale era del 2013 e ovviamente è stata espansa, e c'è stato un confronto molto importante con le associazioni per verificare che fosse un'idea effettivamente utile. Uh-huh. e insomma il riscontro iniziale è stato buono e continua a essere buono. L'idea sostanzialmente è, come diceva prima lei, utilizzare le vibrazioni, quindi mantenere libero l'udito, e quindi tramite vibrazioni su questa speciale cintura la persona è in grado di sentire sul proprio corpo qual è la direzione di cammino.
Uh-huh. Ma questo può essere anche associato al mezzo tradizionale, quale il cane per esempio o anche l'audioguida?
Assolutamente sì. Allora, la cintura si occupa dell'orientamento a medio e lungo raggio, quindi può essere associato invece al cane, che ad esempio riconosce i semafori, e al bastone bianco per sentire gli ostacoli, però dà proprio un'informazione su quella che è la strada migliore da percorrere.
Quindi i prototipi come sono stati anche percepiti dai diretti interessati? Qual è stata la reazione in conclusione, Volpi?
E la reazione, mi permetto di dire, è molto buona, quindi abbiamo fatto diverse prove, da prima a Genova, da quale siamo partiti, fino ad arrivare all'Unione Ciechi a Roma, e sono stati tutti molto gentili e li ringraziamo ancora una volta per la collaborazione. e sostanzialmente ci stiamo muovendo per arrivare il prima possibile a un prodotto finito che possa essere dapprima validato dalle associazioni per insomma verificare che sia effettivamente quello che è, risponde all'esigenza di queste persone, e poi quindi diffuso il più possibile partendo dall'Italia e perché no verso il mondo.
Noi ve lo auguriamo allora, e migliori in bocca al lupo Francesco Volpi, intanto da Milano, dal comune il primo passo, e vediamo dove potrete arrivare, teneteci informati, scriveteci anche grazie ai nostri social media, informateci sullo sviluppo della vostra vicenda di impresa. Grazie.
Grazie a voi. Lontano dai occhi.
Questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai, e so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con
Parliamo dei servizi per la tecnologia e soprattutto servizi utili alla collettività. Pensate, vi raccontiamo adesso la storia di un brevetto che permette di trascrivere in testo del dialogo umano e consente di indicizzare gli stessi file audio per effettuare ricerche, per esempio, di testo, un nome, una parola, esattamente come si farebbe per esempio con Google. È una soluzione che consente di guidare l'utente esattamente su quel frame che ci interessa cercare, sull'esatto punto in cui una parola o un nome viene pronunciata all'interno di una sequenza audio-video. Insomma, vi parliamo di contenuti provenienti dal parlato. Pensate ai resoconti parlamentari, ai sottotitoli, alle trascrizioni automatiche. E questa realtà ha sviluppato soluzioni che oggi consentono quindi di trasformare in tempo reale, in modo automatico, il parlato in un testo scritto. E quindi una tecnologia indipendente, un brevetto che ha messo a punto, scopriremo con quali vantaggi, questa realtà, il cui fondatore e presidente è il nostro ospite Gianfranco Mazzoccoli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, servizi anche per le istituzioni, per il pubblico e per il privato. Come vi è venuta in mente questa idea e soprattutto quali applicazioni e quali vantaggi mostra?
Beh, in effetti siamo nati più di 33 anni fa. All'epoca c'era l'esigenza di verbalizzare delle sedute consiliari ed era un lavoro veramente improbo, complicatissimo, che durava giorni e giorni per riuscire a ottenere la trascrizione di una seduta. Mm-hmm. Per cui abbiamo cominciato ad applicare, a inventarci il più possibile. All'epoca si immagini, si utilizzavano le macchine per scrivere a impatto, quindi con i tasti, che la lettera 22 della Olivetti, esattamente. Noi che abbiamo qualche anno in più ce la ricordiamo ancora. E si utilizzavano addirittura i fogli di carta carbone per fare più copie. e nei comuni non c'erano nemmeno le fotocopiatrici. Quindi abbiamo piano piano a introdurre ovviamente i computer e ci siamo concentrati poi su come si poteva riuscire a ottenere direttamente dalla voce umana la trascrizione. Mano a mano che i computer sono stati in grado di fare sempre più operazioni al secondo, quindi è aumentata la potenza di calcolo, mano a mano questa tecnologia ha cominciato a prendere piede. Noi l'abbiamo presa praticamente dall'inizio, da quando bisognava, non era indipendente dal parlatore la tecnologia, ma bisognava addestrare il computer a una certa voce e poi bisognava fare il tramite, quindi ascoltare la voce dell'oratore e mettere e frapporre un operatore che aveva nel frattempo addestrato la macchina.
Io ho raccontato che i file audio-video, oppure anche solo audio delle sedute, per esempio consiliari, possono essere indicizzati in tal modo, possono essere archiviati sul sito di un ente, dove il cittadino poi ha la possibilità di effettuare ricerche per parole chiave o per oratore, scoprire come i consiglieri si siano pronunciati sui singoli ordini del giorno. Questo per quanto riguarda anche, pensiamo alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai consigli regionali, ai 200 comuni italiani, alle università, grandi gruppi pubblici e privati. Ma cos'è che cambia rispetto, per esempio, al compito dello stenografo parlamentare?
Cambia fondamentalmente tutto, è una rivoluzione, perché adesso, come le stavo dicendo, la tecnologia è arrivata al punto che il parlato diventa scritto, quindi io posso cercare nel parlato come se sto cercando nel testo scritto. E la comunicazione parlata è praticamente più della metà di quella scritta. Che adesso ci sfugge e che invece con questa tecnologia rientra nella nostra possibilità di ricerca, perché diventando scritto io posso essere avvertito quando viene citato una certa parola, quando si parla di un certo argomento, e al tempo stesso posso ricercare, se fare una ricerca libera nel parlato come se fosse stato scritto, e dallo scritto poi arrivare all'originale, a proprio alla voce dell'oratore che ha trasmesso, che ha tenuto quel
discorso, sicuramente. Questi sono i vantaggi, quindi.
C'è proprio un programma che si chiama Digital for Democracy, che permette appunto di sapere.
La resocontazione, no? La verbalizzazione nella pubblica amministrazione può essere fantastico come applicazione, può essere sicuramente molto utile. Qui abbiamo parlato di una realtà, come lei ha detto, nata 33 anni fa, da lavoro a oltre 100 dipendenti, con sedi a San Vito dei Normanni, a Brindisi e a Roma e a Padova. Un fatturato di 8 milioni di euro, che però è in crescita di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. Voi investite molto, in conclusione, in ricerca e sviluppo, 4 milioni di euro, però le aspettative saranno veramente interessanti, con una quadruplicazione nel triennio prossimo. Quindi ricerca e sviluppo alla base della vostra attività, quali tipo di obiettivi vi siete prefissati?
La tecnologia sta venendo a maturazione, no? Prima, fino a 2 anni fa, tutti erano convinti che non funzionasse, poi quindi era faticosissimo cercare di smentirli. Quindi mano a mano che sta diventando di convinzione, questo, i grandi gruppi stanno uscendo, Amazon, Google, Microsoft, stanno uscendo tutti con loro prodotti di riconoscimento vocale. Noi, diciamo, ci dedichiamo a questa cosa da più di 20 anni, questo settore, quindi abbiamo raggiunto un livello di affinamento della tecnologia che a volte veramente ha dell'incredibile, perché fa fondamentalmente le stesse operazioni che fa il cervello umano, e tutto si fonda sulla ricerca. Ci siamo svenati a fare investimenti in ricerca e oggi speriamo di cominciare a raccoglierne i frutti
sicuramente
importante.
Grazie Gianfranco Mazzoccoli per la sua testimonianza tra ricerca, sviluppo, futuro che però è già presente con le macchine al servizio dell'uomo in una società di servizi con una tecnologia davvero spinta. A presto risentirci allora con sempre maggiore tecnologia anche nella pubblica amministrazione.
Grazie a lei.
servizi, tecnologia, futuro, che forse è già presente. Tutto questo è l'Italia che va di oggi. Vi ricordiamo di poterci mandare una storia d'impresa, anche grazie al nostro indirizzo Facebook, l'Italia che va. Cercateci, inviateci una storia del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione. Intanto vi lasciamo adesso alle notizie, alle news del GR1 delle 8. Da Daniel Della Seta, buon proseguimento d'ascolto qui sulla nostra rete e risentirci mercoledì alle 7:20. Ciao a tutti, buona settimana.
Penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va.
Credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Boom! Liberty! I wanna know do you feel alright? Do you feel
che va, oh, oh. Quest'onda che va, oh, oh. Quest'onda, oh, oh.
la fantasia.